goes down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco, sta per tornare l'NBA e ovviamente non può non tornare Lakers Speaker Corner. Prima di tutto do il bentornato alla bolla piemontese Andrea.
Ciao a tutti.
E dalla bolla della Calabria abbiamo Giuseppe.
Ciao a tutti, soprattutto a Filippo.
E la bolla svizzera non può mancare, quindi ciao Nello. Insomma, dicevamo, avevamo chiuso, ci eravamo detti, ma sì, cosa vuoi che succeda da qui all'inizio dell'NBA? Io invece è successo un po' di tutto nell'orbita Lakers. Bradley ha rinunciato e quindi non farà parte del roster dei Lakers. Rondo si è fratturato un dito e quindi in sostituzione è arrivato J.R. Smith. E poi, ovviamente, Dwight Howard non poteva non farsi riconoscere, è stato denunciato l'hotline della bolla, chiamiamolo così, perché non ho usato le mascherine, dice che non serve a niente, tanto siamo tutti bene e quindi non serve a niente, insomma Dwight Howard ovviamente si deve far riconoscere. Niente, comunque dicevamo, insomma, Bradley ha rinunciato, Bradley non sarà, non farà parte del roster dei Lakers, Nello l'ha presa bene, devo dire,
Ma io, cioè, nel senso, con tutto il rispetto per quello che sono le motivazioni, insomma, a me sinceramente non ha dato molto senso il suo contrapposto modo di operare, perché prima agito da leader del movimento anti-bolla, mettiamola così, e poi successivamente, quando praticamente questo movimento anti-bolla in realtà non è esistito, perché i giocatori che hanno rinunciato sostanzialmente o erano in situazioni contrattuali particolari, tipo Bertans di Washington, o avevano delle problematiche rilevanti, insomma, cioè lui con il discorso che aveva problemi a far accedere il figlio, ovviamente aveva una problematica a tutto rispetto, però secondo me ci ha fatto un po' una figura strana, perché il primo impegno, fra virgolette, in realtà poi era un po' relativo di più alla sua condizione personale. Comunque, a prescindere da tutto,
sono le tempistiche che sono strane. Cioè, prima esatto. Fai parte del movimento antibolla e poi dopo il figlio non sta bene.
Non so. Comunque, alla fine, noi ovviamente rispettiamo, diciamo, tutta la sua scelta. E attenzione, è solo che io, diciamo, il discorso di gruppo di questi Lakers mi aveva portato a pensare che nessuno avrebbe perso questa opportunità, diciamo, eventuale.
Sì, diciamo che a me viene un po' da ridere, perché pensando alle assenze di Rondo e di Bradley mi sembra quasi che sia stato un po' un uccello del malaugurio, perché
è qualcuno che ti ha ascoltato, diciamo la verità,
esatto,
gli hai bestemmiati tutto l'anno, è arrivato il momento decisivo, tac, falciati.
Ho fatto un po' l'hater, anche se nel caso di Bradley onestamente era un hateraggio abbastanza immeritato, perché obiettivamente soprattutto nell'ultimo mese della stagione ci stava trascinando tra virgolette. Basti pensare all'ultima partita contro i Clippers, quando mise, se non sbaglio, 6 canestri da 3 che di fatto furono fondamentali per la nostra vittoria. Comunque in generale io ero abbastanza scettico sul rendimento di Bradley ai playoff, perché credo che durante la post-season tutte le squadre sfideranno al tiro i nostri giocatori che non sono LeBron e Davis, e credo ancora che Bradley non sia abbastanza affidabile dal perimetro, e allo stesso tempo credo pure che la sua difesa sia sicuramente ottima e d'impatto, però ai playoff quel tipo di difesa da pressing asfissiante a tutto campo la vedo meno efficace, ecco.
Poi, a proposito del tiro di Bradley, adesso è anche un problema di continuità, cioè a lui ha avuto dei picchi clamorosi, è vero, però se vai a prendere tutta la stagione, insomma.
Classico shaky shooter, come direbbero gli americani, è un tiratore che va di striscia magari in 2-3 settimane, tira anche col 40%, però se arriva il periodo negativo ai playoff può tirare anche con il 25% da 3, e a quel punto per i Lakers sarebbero stati problemi.
realtà la problematica era anche, secondo me, numerica, perché il discorso della rotazione delle nostre guardie ha tenuto banco per parecchi mesi, anche non solo nel nostro podcast, ma tutti gli esperti, diciamo, relativi ai Lakers si chiedevano alla fine poi chi avrebbe lasciato minuti, perché pensare che giocassero KCP, Caruso, Bradley, Green, cioè c'era troppa gente in rotazione. Sappiamo bene che playoff 8 giocatori e mezzo, diciamo, di solito contribuiscono. Per me, io ho sempre visto che Caruso rischiava un po', però nella mia speranza c'era che i minuti li perdesse Bradley, perché tanto quel maledetto cancro di Rondo, se non fosse stato per l'infortunio, avrebbe comunque fatto i 15 minuti, non ci avrei messo la mano sul fuoco.
Curo.
Adesso cioè, per non curiosità... dire che adesso siamo, tra virgolette, un po' corti, nel senso che tutti quanti in questo podcast, lo sapete benissimo, crediamo ciecamente in Caruso e pensiamo che con un minutaggio maggiore la squadra possa avere un rendimento ancora superiore. Però è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che non ha ancora fatto neanche un minuto ai playoff, deve essere testato ad altissimi livelli, e se per caso dovesse rivelarsi inadeguato, a quel punto i Lakers sarebbero veramente corti, perché senza Bradley, senza Rondo, con tutti i limiti del mondo, ma è comunque un corpo spendibile in determinate situazioni, ha comunque esperienza, a quel punto dovremmo veramente fare ricorso a J.R. Smith e Dion Waiters, che sono dei jolly enormi nel bene e nel male, e diciamo che fare affidamento su uno di questi due non è mai il massimo.
Per Caruso è il crocevia della carriera, questo momento qui, cioè secondo me qui o fa tanto bene oppure torna a essere quello che era.
Ma non vorrei essere così drastico, però sicuramente è una bella opportunità, sicuro, perché il fatto è un po' tutta la stagione che stavamo prima dello stop, che ci chiedevamo un po' tutti chi completava il quintetto nei momenti decisivi, tolti LeBron e Davis, e magari mettendo che per continuità KCP un altro, ti rimaniamo sempre quei due, uno poteva essere spendibile Caruso, a volte Bradley, spesso era Rondo per una questione di esperienza secondo Vogel, e adesso la questione è ancora un po' più problematica, perché hai due giocatori come JR e Waiters che non hanno mai giocato con questi qua, se non, vabbè, JR con il solo LeBron, però in un'altra Cleveland, e poi in situazioni ben diverse. E Caruso deve dare un po' quella continuità che ci si spera da lui, e delle soluzioni magari che noi abbiamo potuto vedere con un occhio tattico giusto per alcuni frangenti, e che sicuramente lo staff di Vogel ha notato, vediamo se è replicabile, seppur in questo mini torneo di molto strano, senza pubblico, che sarà comunque particolare per gli standard NBA, non solo.
Volevo fare una domanda a Coach Nello. Visto che perdiamo Rondo, che comunque, a parte LeBron è l'unico nel nostro roster che ci può dare playmaking, capacità di creare dal palleggio, vorrei sapere, secondo lui, come possiamo sostituire le sue skills sia a livello di singoli giocatori che eventualmente anche di varie situazioni di gioco che potremmo implementare.
Ma diciamo che in primis ovviamente un minimo Caruso dovrà darci qualcosa in questa direzione, proprio creazione dal palleggio pura, che è una cosa che non ha, o che comunque magari si è vista un po' quando giocava a livelli inferiori e che non azzarda troppo quando gioca in NBA, da quando gioca in NBA, diciamo così. Quindi mi aspetto che qualcosina possa venire da lì. Altri giocatori al roster che possono creare da palleggio purtroppo non ce ne sono, se non andiamo a toccare Dion Waiters, che forse potrebbe essere qualche, diciamo, gli si potrebbe dare qualche 3-4 minuti di zingarate per partita. Io credo che lo vedremo nelle 8 partite di regular season, nel senso che Vogel inevitabilmente dovrà fare degli esperimenti, considerando che comunque ci sarà del tempo, e comunque i Lakers, se non sbaglio, basta che ne vincono una o i Clippers ne perdono una per essere tipo primi praticamente matematicamente. Io penso che Vogel proverà proprio a capire chi gli può dare quella cosa là. Poi c'è sempre il discorso di avere della second unit in cui attorno a Davis si costruisca qualche situazione, diciamo, che si è vista un po' contro Giannis, no? Comunque contro i Bucks se ne era parlato fra di noi, insomma, qualche tempo fa. E quella potrebbe essere una situazione, ma di creazione dal palleggio, non di creazione per gli altri. Io ho la sensazione che, a parte che LeBron ovviamente dovrà far salire i minuti, ma che i Lakers giocheranno i minuti senza un costruttore in campo a 300 all'ora, secondo me. Proveranno a spingere il contropiede, magari ad utilizzare ancora di più Davis lungo, diciamo, con qualche pallone lungo, anche azzardato da qualcun altro che non LeBron. Cioè, ci sono una serie di possibilità che sono state leggerissimamente esplorate, però Vogel da questo punto di vista si era sempre molto affidato al rondo per la creazione secondaria, diciamo. E quindi adesso si trova un po' in difficoltà. Quindi, secondo me, nell'ordine saranno Waiters, Davis eventualmente al costruttore, oppure alzare il pace nei momenti in cui non ce l'ebbero ancora di più.
A me piacerebbe vedere dei giochi un po' diversi che non abbiamo visto tantissimo. Nel senso che, avendo un giocatore come J.R. Smith adesso, che insieme a KCP è in grado di uscire dai blocchi, secondo me si potrebbe tentare qualche situazione di gioco di questo tipo, magari con Davis in post, con il post che non è finalizzato solamente alla conclusione di Davis, ma appunto alla creazione verso qualche giocatore come KCP o JR in uscita dai blocchi. In questo modo si limiterebbe la necessità di creazione da parte di Caruso, di Waiters o di Kuzma, si giocherebbero dei giochi molto più semplici da eseguire e l'attacco potrebbe essere ugualmente fluido. Non so che ne pensate di questa possibile soluzione, che abbiamo visto non tantissimo secondo me nel nostro roster, anche per le caratteristiche delle nostre guardie.
Anche per le caratteristiche di Davis, Giuseppe, perché purtroppo quello è uno dei limiti che ancora Davis ha, nel senso che io non credo che non lo possa fare. Però io credo che la capacità di far uscire il pallone dai raddoppi, dal post, per creare gioco magari dall'altro lato, oppure sfruttare l'aiuto quando magari attacca il ferro per far fare canestro a qualcun altro, sono ancora delle letture che gli mancano un po'.
Non è pronto, secondo te?
Ci sono delle cose che magari non è manco detto che vengano fuori naturalmente, cioè, nel senso che, a meno che lo staff dei Lakers non gli proponga delle situazioni di lettura ripetuta, diciamo, no? In cui lui praticamente fa 4-5 cose più spesso, non sono sicuro che naturalmente lui arriverà a quello, per una serie infinita di motivi. Poi torniamo sempre a quel dubbio che avevamo all'inizio anno, cioè, nel senso che, se si vuole trovare il pelo dell'uovo su Davis, e che sappiamo quanto Davis possa essere uno studente del gioco, quanto, che ne so, lo era Kobe, lo è LeBron, cioè giocatori che fanno della conoscenza dell'avversario un punto fortissimo della loro palla a canestro. Cioè, Davis in questo è ancora un po' indietro, cioè è ancora molto istinto. Non so se è perché abbia fatto parte fino ad ora di un'organizzazione che magari non era orientata alla vittoria come possono essere i Lakers, o non avesse avuto a fianco un compagno come LeBron. Io spero sempre che LeBron praticamente gli faccia entrare nella testa questa cosa qua, perché secondo me lui guarda pochi, cioè, da quello che vedo per alcune letture, lui guarda molti pochi filmati, o comunque non fa di quello una sua forza, e secondo me dovrebbe, e gli tornerebbe utile in attacco e anche in difesa, dove è già straordinario, diciamo.
Beh, lui considera che ha giocato una carriera intera fino ad ora senza mai giocare per vincere, e questo fa tutta la differenza del mondo, a mio avviso. Cioè, lui ha sempre giocato per giocare, e in più secondo me non aveva neanche un'organizzazione intorno di un certo livello che gli mettesse a disposizione determinati mezzi, perché quelli che erano quei Pelicans era qualcosa di imbarazzante.
Beh, se togliamo l'anno come che ha avuto Cousins, dove qualcosa si è visto in realtà, l'obiezione che, diciamo, il punto che porti è giustissimo. E poi in più, secondo me, queste sono cose che vengono fuori anche da situazioni contingenti, se non ce l'hai naturalmente. Cioè, se penso a Bryant o a LeBron, mi viene da pensare che loro naturalmente abbiano qualcosa in più, diciamo, in termini di comprensione del gioco, anche di voglia di voler comprendere il gioco.
Secondo me sono cose innate, cioè, nel senso, però, LeBron avrebbe mai giocato in quei Pelicans? Secondo me no.
No, però non è, cioè, sì, nel senso, si è trovato anche di Cleveland, diciamo, anche peggiori, forse, in qualche momento della sua carriera. Però io, diciamo, il punto che faccio è che secondo me questi giocatori qua ce l'hanno naturalmente estesa questa comprensione del gioco, e con i filmati la rendono incredibile. Ma molti altri lavorano quotidianamente sulle situazioni, e ci sono anche giocatori nostri come Green, piuttosto che, lo a dire cazzate, ma lo stesso Rondo, e voglio dire, una media comprensione del gioco si può trasformare in una comprensione profonda con un po' di lavoro. Io penso che Davis su questo sia un po' pigro, ho questa sensazione, poi magari mi sbaglio, però
questo sì, lo scopriremo probabilmente l'anno prossimo. Lo scopriremo, sì, l'anno prossimo con un po' di lavoro estivo, se ci sarà sempre il lavoro estivo.
Sì, diciamo che quello che di Davis è che se in difesa ha tanti istinti che sono straordinari, diciamo, lui è un giocatore molto più impattante difensivamente attualmente, magari. Se vedi il computo totale di quello che fa durante una partita, vedi che sposta più difensivamente che offensivamente, e offensivamente magari rimangono certi istinti naturali o anche delle letture poi allenate che finora mettono, non bilanciano quello che riesce a fare straordinariamente in difesa, perché è l'ultimo passetto che deve fare per completarsi, quello l'abbiamo ribadito tante volte durante l'anno.
Io però credo che delle letture banali, tra virgolette, delle letture semplici, come quelle che fa ad esempio Giannis, che tiene tanto la palla, non è LeBron sicuramente, però riesce in qualche modo a gestire l'attacco con, per l'appunto, alcune letture, come che so, il passaggio che va verso la corner 3, proprio letture semplici sia del pick and roll che di alcune situazioni. Io credo che Davis questa cosa ce l'abbia, che sta anche un po' nello staff e anche in se stesso, nel credere che possa fare quel tipo di gioco, quel tipo di salto che potrebbe essere molto importante anche per noi.
Ma sicuramente, cioè, nel senso, attenzione, quando si dice che Davis è limitato, sì. Sì, io, diciamo, questo ragionamento ovviamente è contemporaneo, diciamo, è molto attuale, perché una grossa differenza secondo me che si vede fra certi giocatori e quelli che in realtà poi vogliono vincere, è quando si arriva ai playoff, praticamente questi sanno vita, morte e miracoli di ogni avversario che si trova davanti. Si vede proprio in certe organizzazioni anche, o come gli individui si sviluppano nel sistema. Cioè, questa cosa di Davis, tra l'altro, tra virgolette, la vedremo adesso, perché comunque nelle serie playoff che giocò con i Pelicans all'epoca fece spavento in difesa. Io ricordo delle partite mostruose, se mi pare c'è una serie con Portland,
no, sì, quella dello, no, sweep,
quella dello, cioè, dove praticamente fece sfracelli. E quindi secondo me il discorso è attuale, perché lui in qualche modo in questi playoff deve dimostrare di questa cosina qua, di guardare gli avversari, di sapere a cosa va incontro, fare qualche piccola lettura, anche se io credo non ce l'abbia, probabilmente non sono sicuro che farà la differenza, diciamo, in questo senso, lui non farà la differenza in questo modo, secondo me dovrà far vedere qualcosina. E poi l'anno prossimo si spera che l'influenza di LeBron in questo anno, dal punto di vista di sviluppo verso la comprensione del gioco, lo aiuti ulteriormente a diventare poi un top 3 NBA, perché cioè, l'obiettivo deve essere quello, no? Secondo me.
Allora, ragazzi, ovviamente la curiosità è tanta per tutti. Tutti siamo un po' con la bava alla bocca, no? Perché siamo rimasti lì a metà strada, anzi, ben oltre la metà strada. Abbiamo visto finalmente i playoff. E insomma, abbiamo queste partite che ci separano dai playoff, che possiamo affrontare più o meno come una pre-season, forse qualcosa in più, però insomma le possiamo affrontare con molta tranquillità, e a mio avviso questo è un grande vantaggio, è un grande vantaggio, perché ci può aiutare a ingranare, a capire i nuovi, come diceva prima Nello, cosa possono fare, cosa possono dare, insomma i vantaggi sono diversi. E il nostro coach ha detto che questo fermo gli è servito a lui, è servito allo staff per capire determinate cose. Vogel ha detto che hanno visionato molti filmati e che andranno a colmare alcune lacune che grazie a questi filmati hanno visto esserci, ecco. Quindi c'è tanta voglia e tanta curiosità di capire cosa davvero i Lakers andranno a sistemare e a migliorare. Quello che mi auguro io, e l'abbiamo già toccato prima come argomento, ma me lo auguro veramente di cuore, è che si sistemi un po' il gioco in post con Davis. Cioè, vogliamo giocare in post con Davis, giustissimo, facciamolo, però facciamolo in una maniera costruttiva. Troppe volte abbiamo visto Davis in post e quattro persone ferme a guardare questa cosa qui. Oltretutto lui ha dimostrato in diverse occasioni di non essere proprio il migliore, per così dire, in questa specialità, e quindi troppo spesso le azioni poi sono morte lì. A mio avviso questa è una di quelle cose che mi auguro che Vogel e tutto il suo staff vadano a sistemare.
Ci sono diverse cose che il nostro staff poteva valutare in questo, diciamo, momento di riflessione forzata. Il discorso di creare delle situazioni in cui Davis possa essere più pericoloso quando è il fulcro offensivo in generale è un topic importante, perché a prescindere dal post, su cui io sono sempre convinto che Davis abbia poche caratteristiche per essere dominante proprio naturalmente, ma più situazioni di dinamica in cui riesce a fronteggiare anche dal post, ma in generale delle situazioni che siano un po' più vicine a quello che sono quello che è la sua caratterizzazione tecnica, specialmente quando non c'è LeBron in campo. Questa è una cosa, per quanto riguarda Davis. Poi la seconda è quel famoso pick and roll LeBron-Davis, e come abbiamo detto tante volte, il pick and roll LeBron e Davis non significa solo LeBron con la palla e Davis va a bloccare, ma significa anche capire bene sia per LeBron che per Davis, ricollegandoci anche al discorso prima delle letture, come si muovono i nostri altri compagni negli angoli, capire bene quando servire quale tiratore, magari tenendo a mente qual è la serata di produzione buona di KCP o di Green, cose di questo tipo. Quindi alzare il livello delle letture in quella situazione pick and roll importante. E poi dobbiamo capire sto drop coverage come si interseca con i playoff, perché quella è una domandina che ci stiamo facendo tutti dall'inizio della stagione, una domanda importante quella là.
Sì, se quella difesa che abbiamo visto poi può essere efficace anche i playoff, di fatto.
La difesa al ferro non ho troppi dubbi, ma sulla difesa sulle situazioni di pick and roll, specialmente quelli continuativi insistiti dei playoff, io non lo so, cioè nel senso, la fortuna fra virgolette che tolto Williams, Harrell, poi altri pick and roll super complessi da difendere in termini di dinamica non ce ne sono, questa è una cosa che storicamente, adesso in questo momento magari mi sto perdendo qualcuno, però voglio dire, in termini di pick and roll probabilmente Harrell Lewis è quello più difficile da difendere.
Non c'è Curry,
ovviamente
playoff.
Non essendoci
c'è Lillard che potrebbe essere, se dovessimo incontrarlo, quello più problematico, perché chiaramente con il drop coverage lasciargli,
mi auguro di tutto cuore che vada fuori, perché non li voglio vedere, mi fanno una paura.
Però aspetta un attimo, Lillard è pericoloso, Lillard, ma il Rollande non... Il problema del pick and roll fra lui e Serrell è che si ti preoccupati tutti e due quasi in egual modo, soprattutto sugli short roll. Harrell sta diventando una tendenza a pescare i giocatori negli angoli che salgono, che si muovono. Non mi sbaglio, c'era un numero che diceva che negli ultimi due mesi aveva alzato un numero di assist tipo del 10%, del 15%, che comunque su è una roba abbastanza importante per un giocatore che gioca a ferro fondamentalmente. Proprio quel tipo di discorso che si faceva con Davis: se Davis magari iniziasse a fare anche qualche short roll per favorire i movimenti degli avversari, dei compagni, potrebbe essere una roba interessante.
Per Portland dipende molto da come sta Nurkic, per il discorso che fai tu della chiusura al ferro, dello short roll, perché Nurkic l'anno scorso era cresciuto tantissimo in questa situazione, aveva dimostrato di essere un buonissimo passatore e di chiudere anche bene al ferro. Chiaramente io non credo che sia in ottime condizioni, e ritrovare proprio il top della forma fisica in 15-20 giorni di regular season non credo che sia fattibile.
Ma in generale io credo che Portland non, cioè il fatto che Portland vada ai playoff io la vedo una cosa abbastanza complessa, diciamo, no? Nel senso, vedo ancora Memphis un pelo avanti personalmente, cioè se devo fare una previsione, voi che pensate? Chi pensate di trovarvi?
Io penso di trovare New Orleans ai playoff, onestamente, anche per il calendario che ha.
Sì, anche se c'è, se riesce a rientrare nei tempi Zion, visto che è uscito dalla bolla e poi, devono, poi deve scontare gli 8 giorni di quarantena.
Beh, però per New Orleans c'ha quante partite dietro?
Dipende, punta tutto ad arrivare per Lilla.
Spareggio, dovrebbe fare lo spareggio con Memphis.
Cioè, nel senso che secondo me
Memphis è nettamente messa meglio. Poi io ho questa mia sensazione, secondo me quelli che comunque prima della pausa stavano facendo bene, al netto di clamorose situazioni, continueranno a far bene, perché se hai qualcosa che ha funzionato tutta la stagione, funziona anche in situazioni particolari, al netto se i giocatori chiave sono in condizioni decenti. Certo che portano di nuovo al massimo, almeno potenziale, però bisogna vedere, cioè Nurkic non gioca da un anno, Collins non l'hanno mai avuto, comunque hanno dei problemi interni che si portano da, di strutturazione che si portano dietro da tutta la stagione, quindi non credo siano 8 partite che riescono a mettere insieme. Poi anche lì io ho questa cosa, io non ho mai visto una partita di basket senza pubblico. Non so che non segna nessun canestro, però nel basket secondo me più che nel calcio ha un'influenza in certi momenti delle partite. Qui senza pubblico anche lì il fattore dello sfavorito magari viene un po' meno, secondo me.
Comunque, tornando a cosa aspettarci dai Lakers in queste partite, io torno sempre sul il mio tasto caldo, che tanto che il nostro amico Labrone considera molto. Vorrei vedere in maniera più frequente i nostri quintetti con Davis da 5, che io sono ancora oggi convinto che quella sarà la nostra dimensione playoff. Tra l'altro leggevo l'altro giorno che quando i Lakers giocano con Davis da 5 hanno una distribuzione dei tiri dal punto di vista delle analytics ottimale, cioè tiriamo ovviamente molte più corner 3, quindi siamo molto più efficienti, il campo è distribuito benissimo, e quindi mi piacerebbe vedere qual è la nostra dimensione con Davis da 5, perché io credo, soprattutto se J.R. Smith per qualche motivo assurdo dovesse rivelarsi un giocatore ancora affidabile, credo che i Lakers abbiano una dimensione offensiva superiore, ulteriore, perché metteremmo dentro un volume shooter di un certo livello, che è una cosa che ci manca, e a quel punto diciamo che il nostro ceiling sarebbe ancora più elevato.
Quello che ti dà anche JR è la fortuna di avere finalmente una guardia più grossa e non il Bradley che avevi prima, da poter spendere su magari quelli che hanno quel tipo di fisico alla Kawhi, così via, cioè nel senso, essendo una guardia un pochettino più grossa lo puoi buttare addosso con un altro corpo a pigliar falli nel caso, e ti dà anche quella fortuna di se hai la giornata giusta ti mette 5 bombe da 3, quindi hai anche quella fortuna nella sfortuna di aver dovuto prendere JR, diciamolo.
È difficile prevedere quello che ci darà JR, secondo me, perché io ho un giocatore che non gioca da quasi 2 anni, non so, io penso che
non c'è da aspettarsi niente, ovviamente. Cioè, è un bonus.
Cioè, io penso che il discorso di Davis da 5 si farà almeno a livello, diciamo, difensivo, o comunque in generale ci saranno dei momenti in cui non avremo né Howard né McGee in campo, perché in primis secondo me Morris e Kuzma, Morris se, diciamo, se si presenta non si sa, Morris e Kuzma inevitabilmente dovranno prendere un po' di minuti in più, perché nelle strutturazioni small, diciamo, uno dei due in campo ce lo dovremmo avere. E poi gli altri due, secondo me, saranno KCP e Green con Caruso prima alternativa. Cioè, io ho la sensazione che i minuti saliranno per Kuzma e Morris più che rischiare Smith Waiters.
Almeno sì. Io la penso. Oh, Nello, magari Kuzma farà dei playoff con l'apparizione della Madonna come Arisa.
Oh, Madonna, sarebbe proprio, sarebbe facciamo proprio come Arisa, ci fanno e poi lo sfanculiamo là.
Esatto.
Che così ce lo togliamo pure dai coglioni.
Ragazzi, no, ma a proposito di quello che vi aspetterete, adesso non necessariamente cambierà lo starting five. Per me entrerà dentro KCP, che peraltro è stata la svolta della sua stagione, perché non dimentichiamo, il KCP di inizio stagione era impresentabile, l'abbiamo bestemmiato in tutte le lingue del mondo. Poi infortunio a Bradley, entra KCP in quintetto, boom, svolta la sua stagione, svolta clamorosamente e diventa un altro giocatore.
Io spero che sia in buone condizioni, perché se avete visto il video che ha pubblicato l'NBA l'altro giorno dell'allenamento dei Lakers, KCP sembrava uno che passava lì per caso ad allenarsi con LeBron, però cioè, a parte gli scherzi non possiamo giudicarlo da un video così. E chiaramente KCP in questo momento diventa uno dei giocatori più importanti del nostro roster. Io credo che lui fosse durante l'anno forse il nostro terzo miglior giocatore, soprattutto a livello offensivo sia stato molto importante. È chiaro che senza Bradley saliranno i suoi minuti, saliranno le sue responsabilità e dovrà mantenere il suo rendimento offensivo soprattutto nelle percentuali da tre. Se non sbaglio sta tirando con il 39%, ed è il miglior tiratore del nostro roster, e poi dovrà invece alzare il rendimento difensivo, perché fin qui ha dimostrato di essere un buonissimo difensore lontano dalla palla, soprattutto a passare sopra i blocchi per impedire la ricezione ai tiratori. Invece è stato secondo me un po' insufficiente nella difesa dell'uomo, e chiaramente senza Bradley aumenteranno le sue responsabilità anche in questa specifica mansione difensiva.
39,4, ti ricordi proprio perfettamente, sta tirando per sì, 39,4%.
Ho recuperato i 5 l'altro giorno, vedi, quindi
33,5 triple a partita, ne mette 1,4.
Secondo me l'importante è che non si inventino nessuna cosa strana con KCP, tipo fargli giocare pick and roll, quelle robe là, perché se lo mettiamo in condizioni di far bene, KCP diciamo può darci una grossa mano, però non dobbiamo sbagliare, perché è pure uno che mentalmente si fa tirare giù dalle difficoltà in maniera abbastanza facile. E come diceva bene Francesco, cioè, quando l'abbiamo messo in quintetto, fra virgolette, quell'iniezione di fiducia, poi se l'è portata per tutto il resto della regular season, anche quando è tornato in panchina, perché è riuscito a rientrare in quel ritmo che può avere, perché a differenza di Bradley è un tiratore più costante, e quindi in generale in una strutturazione con LeBron e Davis, se c'hai Green e KCP che tirano giù una serie di triple con costanza, poi in realtà il quinto diventa relativo, cioè nel senso di cui permettere diverse variazioni, perché se quei quattro ti danno costanza, un po' di giochi Kuzma per avere ulteriore velocità, un po' di giochi Morris magari per avere più fisicità, un po' McGee ed Howard ovviamente potrebbero fare qualche minuto eventualmente riabbassando Davis, o in generale ti puoi anche permettere di provare, che ne so, Smith, Waiters, cosa di cui continuo a dubitare, però diciamo se quei quattro ti danno continuità.
Questa è la cosa che più di tutti mi preoccupa, cioè il fatto di dover dare magari troppe responsabilità sia a KCP che a Caruso è comunque un'incognita, nonostante secondo me siano state le nostre guardie migliori in questa stagione, però magari con un ruolo più grande c'è il rischio che non possano rispettare le nostre aspettative. Magari invece giocando da role player puri, cioè saranno role player anche ora, però dandogli più minuti, più responsabilità, potrebbero un po' venire meno.
Un'altra cosa, ad esempio, che sono curioso di vedere se adotteremo anche poi ai playoff, che abbiamo visto anche con buoni risultati, sono i piccoli da bloccanti. Green e Caruso, nello specifico, ricordo più volte nell'anno, durante la stagione, gliel'abbiamo visto fare anche piuttosto bene, no?
Sì, questa situazione l'abbiamo analizzata più volte nel corso della stagione. È fondamentale in un attacco che ha LeBron, perché ai playoff, soprattutto nelle finali di partita, LeBron gioca così, gioca con un piccolo che gli porta un blocco per forzare un mismatch, e poi da lì in poi si gioca il basket di LeBron, cioè isolamento ed eventualmente ricerca del tiratore o del giocatore libero dal lato debole. Quindi avere in squadra un giocatore come Caruso e un altro giocatore come Green, che sono molto bravi in questa situazione, soprattutto sono molto intelligenti e hanno un gran feeling con LeBron, diventa fondamentale. E questo è il motivo per cui io ero abbastanza scettico su Bradley ai playoff, che invece ha una caratteristica diversa e importante, cioè il fatto che è un buon tagliante. Probabilmente era il miglior tagliante del roster dei Lakers, però allo stesso tempo non è bravissimo nel portare i blocchi per LeBron, cosa che invece Caruso e Green possono fare molto bene.
Sicuramente quella è una roba che vedremo nei finali di partita tanto. E là dovrà, cioè là mi aspetto un ulteriore miglioramento di Davis in termini di mobilità, quando per forza di cose, se LeBron riesce ad andare dentro e quindi la difesa in qualche modo si deve adeguare, mi aspetto da Davis tantissime letture positive per dare a LeBron quanti più scarichi possibili, anche allargando il campo, perché poi in realtà
bravo.
È una roba che prima o poi Davis deve prendere fiducia su sta roba qua, perché abbiamo visto che nei periodi in cui ha tirato con volumi più alti, poi alla fine le percentuali si sono alzate, poi quando ha cominciato a riabbassare il volume le percentuali sono scese praticamente rapidissimamente. Cioè, sento, io ho la sensazione che lui abbia bisogno di un certo quantitativo di tiri, pure in un numero diciamo discreto di partite, per prendere quel feeling anche con la situazione in cui riceve lo scarico non in alto verso il ferro, oppure comunque in situazioni in cui deve attaccare con la forza, ma anche quando può in qualche modo sfruttare il tiro. Cioè io non lo so, mi aspetto anche questa roba qua. Se me, cosa avrà fatto Vogel nella sua quarantena? Io penso che abbia disegnato un sacco di situazioni in cui quando si usa quel mismatch di cui ti parlavo con Giuseppe correttamente, secondo me prova a far prendere LeBron il lato in maniera più netta, e Davis invece di attaccargli il ferro e portargli un difensore si allarga e dà a LeBron magari uno scarico in angolo, che però cioè è uno che è 2,10 m, che ha due mani giganti, che è facile da prendere, voglio dire, anche se LeBron gli tira un missile diciamo dal gomito, capisci? Cioè, senso che quello conta, perché Davis può essere una roba importante, e soprattutto spero che Davis abbia capito che un'altra cosa che può creare da quel tipo di situazioni è quella di attaccare il recupero, perché se LeBron attacca il ferro, qualsiasi lungo marcherà Davis, che sia un esterno diciamo adattato, un Leonard piuttosto che un qualsiasi altro tipo di giocatore, se LeBron attacca il ferro mi aspetto che chiunque abbia la tendenza a girare la testa e perdere qualche frazione di secondo. Quindi in qualche modo per Davis si potrebbe creare con continuità un'opportunità in cui riceve allargandosi, ma può a sua volta rientrare battendo il giocatore in aiuto, caricare di falli gli avversari. Quando quest'anno contro Memphis ha tirato 40 tiri liberi, non so quanti ne ha tirati, ma ne ha tirati un sacco, ha messo fatto il record diciamo storico dei Lakers, ci sono state parecchie situazioni in cui lui è riuscito ad attaccare il difensore in controtempo che gli andava contro, più alto, più basso, c'entra poco, lui ha un buon primo passo anche in controllo, e a quel punto diciamo, può diventare un'arma, anche perché i tiri liberi sappiamo quanto sono importanti ai playoff. Noi non siamo proprio una squadra di cecchini, però esatto. Queste sono tutte situazioni che i playoff servono.
È emblematico e vi invito anche a rivederla, a rivedere il finale della partita contro i Clippers, perché quello sarà il basket che giocheremo ai playoff con LeBron che ha la palla in mano, e in quella circostanza Davis era in un angolo, nell'angolo sinistro se non sbaglio, ed è stato bravo, come dici tu, a fare due canestri se non sbaglio, uno con un taglio proprio sulla penetrazione di LeBron e un altro con un ribalzo offensivo. E quindi Davis dovrà innanzitutto migliorare le sue percentuali dall'angolo, anche se non sbaglio sono buone, comunque sono in crescita, e poi essere bravo a leggere le situazioni per eventualmente tagliare o prendere il rimbalzo offensivo.
Credevo mi volessi invitare a vedere LeBron quando tiri liberi. No, non volevi farlo.
O LeBron in isolamento che sfrutta i 24 secondi. Situazione che a te piace tantissimo.
Qua è bellissima quella, guarda. Quando fa così, guarda, godo. È meravigliosa. 23 secondi di palla in mano e poi boom, bomba da centrocampo. Bellissimo, bellissimo.
No, The Way nel ritratto con due uomini addosso. Quella lì era molto in
voga. Abbiamo visto anche quella, sì, situazioni bellissime.
Se posso dire la squadra di Kobe Bryant, voglio dire le selezioni di tiro, lasciamo bene. A parte l'eating o l'homering, come dice Giuseppe, quella partita là, secondo me è la partita che i Lakers devono tenere stampati nella testa per intensità, per voglia, per capacità di non farsi prendere dagli avversari che rientrano. Non farsi prendere dal trash talking, perché non siamo capaci come i Clippers ad entrare in quel tipo di dinamica. E quella partita là deve anche tenere nella testa stampata Vogel, perché secondo me anche Vogel c'ha una bella chip on the shoulder, come direbbero gli americani, perché Vogel ha fatto molto bene a Indiana quando ha dovuto affrontare LeBron, ce lo ricordiamo tutti, però io mi aspetto sinceramente che lui deve dimostrare in questi playoff. Secondo me, quando prima dicevamo questo è un playoff che può cambiare la carriera di Caruso, diciamo, a prescindere da tutto, io penso che la persona i cui playoff veramente siano rilevanti, nonostante tutto il caos, la situazione particolare, per avere uno stampo sulla propria carriera, sono i playoff di Frank Vogel. Perché lui deve in qualche modo dimostrare, uno, vabbè, ovviamente di aver saputo gestire LeBron, di aver creato per LeBron un qualche cosa di funzionale, ma ora deve dimostrare che quello su cui è considerato un master, cioè tutti quegli aggiustamenti difensivi per cui è comunque famoso, chiamola così, devono funzionare. Cioè adesso io mi aspetto delle cose delle Lakers in difesa, per esempio mi aspetto, prima parlavamo del drop coverage, mi aspetto che il drop coverage si riduca e ci sia più aiuto e recupero, specialmente con i quintetti piccoli. Abbiamo visto che qualche volta ha fatto della zona molto adattata, ma l'ha fatta, e qui la cosa secondo me potrà venire fuori, specialmente se dovessimo mai arrivare a giocare contro Giannis. Ci saranno delle situazioni in cui lui dovrà fare sotto qualità, quindi tra le cose che mi aspetto, e tornando al discorso di chi deve probabilmente fare una cosa buona per la propria carriera, secondo me Frank the Tank deve dimostrare, anche nonostante il discorso dello stop, eccetera, eccetera.
Bene ragazzi, io direi che insomma abbiamo sviscerato tutti gli argomenti che ci sono, anche perché dovete sapere, noi registriamo di lunedì sera, sono le 21.53, la Juve in campo da
è
8
tardi,
minuti.
È tardi.
Ecco, senti il gobbo, lo sentite il gobbo, subito.
Dobbiamo andare a regalare questo scudetto a Antonio Conte.
Ecco, vabbè.
Al tuo compaesano, ecco, ricordiamolo.
No, non ricordiamo, perché non è assolutamente vero. Comunque, detto questo, velocemente, così poi congediamo i gobbi che vanno a vedere la loro partita. Vi ricordo che i Lakers giocheranno.
Non io. Voglio solo specificare questa cosa qua. Che sei gobbo,
lo sapevamo.
Che non sono gobbo, maledetti.
Lo sapevamo, tranquillo. Allora, dicevo, i Lakers scenderanno in campo nella notte tra giovedì e venerdì all'una per la prima partita di pre-season contro i Mavericks. Poi la settimana prossima vi diremo gli appuntamenti per quella che sarà invece il proseguo della season, però insomma la notte tra giovedì e venerdì si comincia con la pre-season a luna di notte. Detto questo, saluto il gobbo per eccellenza Anello.
Comunque io non ci vengo più, la prossima volta che mi chiamate gobbo vado a fare il podcast con qualcun altro.
Vai a fare il podcast dei Celtics, così le fai.
Questo io non ho offeso, voglio dire, ci avete offeso già due volte, non ci torno più, l'avviso, mi fai metterci il podcast di Svizzero tedesco qua. Tra l'altro da quest'anno sarò un giocatore del Grasshopper Zurich, quindi voglio dire.
Ah, allora diamo l'anteprima allora, è ufficiale, è firmato, perfetto.
Wash bomb.
Madonna, cioè over 35, under 45.
Allora, Checco bomb, vi dico che
Nello Easy Talks with Grasshopper.
Va bene, dai, ciao Nello.
Ciao.
È il Gobbo Giuseppe, lo possiamo salutare così, no?
Ciao a tutti, e Filippo, salutaci il Trentino.
Ecco, sì, con quello sport del cavolo. E poi dopo l'altro Gobbo, perché anche questa volta è vero, e saluto Andrea.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, ci risentiamo martedì prossimo, come sempre, alle 9 del mattino, Lakers Speaker Corner. Ciao da Checco, ciao a tutti. Moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up. Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.